si ricordarono allora che sta scritto nella Bibbia: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno tu ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. E quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre egli era a Gerusalemme per i giorni della festa di Pasqua, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome, ma lui, Gesù, non si fidava di loro perché conosceva bene tutti e non aveva bisogno che alcuno gli desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva bene quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore.
Sia lodato Gesù Cristo. È un incontro che attendo di anno in anno, questo, perché se non ci sono le famiglie cristiane non c'è la Chiesa, ma se non c'è la Chiesa come popolo del Signore anche le famiglie degradano e danno, cristiane o no che siano, il triste spettacolo che oggi ci tocca. Cui ci tocca oggi assistere nel mondo. E questo brano bellissimo del Vangelo di San Giovanni, che tutti ascoltano normalmente, qualche volta fuorviati anche dagli esegeti che poi predicano, tutti aspettano per vedere a chi dar la colpa. E quelli che hanno la colpa sono esattamente anche indicati da nostro Signore, quelli che vendevano, c'erano le colombe e quant'altro, e a noi bambini, mi ricordo che dicevano che la Chiesa non doveva diventare un luogo, un mercato, pensate, se era negli anni 50, cos'è diventata poi questa polemica sulle presunte o reali ricchezze della Chiesa, sul lusso e quant'altro. E invece il brano di oggi è di una straordinaria attualità. Può degradare tutto, anzi può ogni realtà, compresa la realtà della fede, la realtà dell'incontro con Cristo, la possibilità di seguirlo nella vita della Chiesa, la possibilità che questa sequela, che questa imitazione di Lui cambi la nostra intelligenza e il nostro cuore e ci renda uomini nuovi nel mondo, si può cambiare nell'opposto. Si può cambiare nell'opposto. Può essere, pensate, il Tempio ricordava le migliaia e migliaia di pellegrini che annualmente salivano, ricordava l'alleanza, ricordava l'Esodo, ricordava la grande stagione davidica, ricordava la gloria di Salomone e poi ricordava l'esilio, il duplice esilio, e poi ricordava ultima estrema penitenza, l'invasione dei pagani, degli incirconcisi che avevano preso il posto di coloro che legittimamente dovevano guidare, ma avevano trovato subito degli autentici collaborazionisti, così che i romani, gli scribi, i farisei e i sacerdoti si erano tranquillamente divisi la torta del potere e la torta delle ricchezze. E allora il pellegrino che arrivava lì che cosa trovava? L'opposto di quello per cui quel tempio si ergeva e sfidava, come sfida ancora oggi, pur ridimensionato dai secoli e dalle rovine, sfida ancora, ha sfidato e sfida il tempo. Così può accadere di noi, così può accadere della nostra famiglia, così può accadere della nostra parrocchia, così può accadere della nostra presenza nel mondo come laici cristiani. Così può accadere della cultura, che invece di nascere dalla esperienza della fede, si abbevera ad altre fonti e assume altri criteri. Tutti noi siamo i mercanti del Tempio, e tutti noi vendiamo le colombe, e tutti noi abbiamo il nostro piccolo banco del cambiavalute, perché anziché vivere ciò che è, perché Cristo è una realtà oggettiva, perché la Chiesa è un evento che sta di fronte a noi e non possiamo ridurre alla nostra misura, ai nostri progetti, ai nostri intendimenti, alle nostre giustizie, una realtà che non è minata da nessuna ingiustizia e da nessun errore, e che infatti si erge sulla via dei nostri errori e dei nostri difetti con una parola chiara di giudizio e con una misericordia che ci stupisce ogni volta che ci accostiamo al sacramento della riconciliazione con una vera coscienza umana e con una vera coscienza cristiana. Questo per dirvi, fratelli, quello che dico a me ogni giorno, quello che dico pensando non soltanto alla nostra chiesa di San Marino Montefeltro, ma spingendo il nostro occhio e soprattutto il mio cuore al di là della chiesa particolare, vivendo quello che il Concilio chiama l'affetto della Chiesa per la Chiesa universale, che deve animare la vita di ogni vescovo e quindi di ogni comunità particolare. È necessario ritornare ad essere cristiani. Non è il tempo dei piccoli aggiustamenti. Non è il tempo delle piccole riforme. E non è pure il tempo di aspettare chissà quali iniziative del vertice o dei vertici medi. È necessario capire e vivere la grazia che ci è stata fatta. Non c'è forse più da perdere il tempo a criticare tutto quello che non va, beninteso negli altri. È necessario che ciascuno di noi ricominci ad essere cristiano. E questo io credo sia stato, anche solo scorrendo il vostro programma, leggendo con vera ammirazione almeno i titoli delle due conversazioni, e quindi essendo certo che alla bellezza di quei titoli certamente avrà corrisposto una profondità di pensiero e una grande elementarità di comunicazione. Ma cosa vuol dire essere cristiani per chi ha avuto il grande dono, la grande grazia della famiglia? Accogliere una presenza, accogliere il fatto che egli viene in mezzo a noi, entra da noi. Allora la radice della famiglia, e la tentazione è terribile invece, io credo, quanto più il tempo passa, ma è la stessa tentazione che si ha nei confronti della Chiesa, quanto più si stratifica il tempo, le reazioni, i sentimenti, i risentimenti, quanti di noi potrebbero aprire dei cahiers de doléances incredibili, l'uomo sulla moglie e la moglie sul marito. Man mano che allora si perde il senso di ciò da cui è iniziato tutto, e ciò da cui deve ricominciare tutto. la staffilata del Signore sulla nostra faccia oggi, perché è una staffilata del Signore sulla nostra faccia, e io credo che sia stata una staffilata del Signore sulla vostra vita questo momento, ci chiede di capire che l'unità dell'uomo e della donna non nasce da nessun particolare intendimento, non è un progetto, non è un programma, meno che mai un programma a tempo, non è una società a responsabilità limitata, non è meno che mai una unità che si giustifica sulla carne e sul sangue, cioè sui progetti, è un mistero. Che il Signore si accompagni all'unità, all'amore dell'uomo per la donna e viceversa, entri, in qualche modo si faccia ospitare dentro lo spazio di questo amore, e facendosi ospitare lo modifica strutturalmente. È un'unità in nome del Signore, è il luogo della sua presenza sacramentale, e da questa presenza sacramentale scaturisce una comunione di vita che assume l'immagine stessa della vita di Dio. La caratteristica della vita di Dio è di essere per sempre, è di essere eterna. Dunque l'unità e la indissolubilità sono il riverbero reale della vita di Dio nella vita dei due. E poi, una presenza, la vita di Dio è fecondità, è quella fecondità assoluta che ha generato e genera ogni giorno l'universo, perché l'universo è rigenerato, è ricreato ogni giorno, cadrebbe in un nulla inesorabile se Dio sospendesse per un istante solo, dal nostro punto di vista del tempo, il suo pensiero d'amore, il suo pensiero di bene. Questa grande fecondità di Dio, Padre eterno. Padre è l'immagine nella coscienza non soltanto religiosa, ma nella coscienza universale. L'immagine del Padre è legata a questa straordinaria fecondità che genera uomini nuovi nel mondo. E allora ecco che questa presenza di Cristo, che rende una cosa sola i due perché li fa parte della sua vita e quindi li fa parte vivi della sua Chiesa. Ecco la folgorante intuizione del Vaticano II, la Chiesa, la famiglia e Chiesa domestica. E la fecondità dunque della generazione, nella carne e nel sangue anche, generazione di uomini, da rendere poi attraverso il sacrificio quotidiano dell'educazione figli di Dio, per portarli al momento in cui a loro volta, come voi un certo giorno, possano riconoscere la loro vocazione e corrispondervi con la totalità dell'intelligenza e del loro cuore. Questo è il tempio che non potete accettare che sia distrutto. Il tempio della vostra famiglia, come luogo di fede, come luogo di comunione in nome suo, come luogo di condivisione permanente, come luogo di generazione responsabile, di educazione responsabile, come luogo che si assume, come comunità familiare si assume la grande responsabilità di essere un brano vivo della Chiesa, un soggetto vivo della missione della Chiesa. Non è andata in rovina soltanto la famiglia cristiana, è andata in rovina la famiglia umana, che dalla famiglia cristiana costituisce una naturale profezia, scritta nella profondità della coscienza e del cuore, in modo tale che, dice la tradizione della Chiesa, Cristo non ha inventato qualcosa di nuovo. Ha preso l'unità dell'uomo e della donna, gli ha dato un fondamento radicale di rivelazione, questa unità appartiene a Cristo, e gli ha dato una destinazione autentica. Ma, diceva l'antico diritto, il Signore ha elevato a sacramento, a vita soprannaturale, quello che è già scritto nella realtà della natura. Dunque, fratelli miei, assumetevi la responsabilità della vostra vocazione alla novità della fede, alla novità della speranza, alla novità della carità. Siete la Chiesa che vive nel mondo. Portate dentro il mondo, nella concretezza della vita quotidiana, della carne, del sangue, del mangiare e del bere, del vegliare e del dormire, delle difficoltà di rapporti, delle difficoltà della vita sociale, nella fatica del lavoro, nella gravità della crisi che il nostro paese sta attraversando. Voi siete la Chiesa. Voi siete la novità che Cristo ha generato e che non si ferma al sentimento, il sentimento pio delle cose della fede che vengono recuperate qualche volta con un certo ordine cronologico, la domenica o nelle pratiche di pietà. Voi portate la novità che certo è tutta nel sacramento, che certo si matura in un'autentica vita spirituale, ma voi la portate là dove gli uomini vivono e dite agli uomini che vivono male, che vivono così male, che vivono, come dice Benedetto XVI, una vita così brutta, brutta perché falsa, brutta perché senza consapevolezza del senso stesso della vita. Voi portate nella vita brutta degli uomini che ci circondano, e può essere che abbiano meno colpa loro della vita brutta a cui sono costretti, di noi quando tradiamo la fede. Perché dice la Bibbia, i padri hanno mangiato l'uva acerba e i figli sono nati con i denti legati. Noi non siamo circondati di carnefici, noi siamo circondati da vittime. Secoli fa è cominciata questa separazione astratta fra la fede e la vita. Secoli fa è cominciata la grande illusione che l'uomo potesse fare a meno di Dio. Secoli fa è cominciata l'illusione che tutte le realtà, comprese quelle del rapporto dell'uomo e della donna, sono dinamiche di carattere soltanto naturali e quindi a lungo andare di carattere scientifico. Così siamo arrivati al self-service dei nascituri, che ormai è gloriosamente, si fa per dire, aperto negli Stati Uniti, dove la coppia va ad indicare in maniera tassativa il sesso, l'altezza, il colore dei capelli e il colore degli occhi del nascituro, che credo sia un nascituro. Ma, come diceva il mio grande professore di metafisica quando ero ragazzo, dubito che sarà un uomo. Uno che nasce così difficilmente è un uomo nel senso profondo e radicale della parola. Dovete essere testimoni del miracolo della Chiesa, scusate se è poco, ma dovete essere testimoni del miracolo della Chiesa come io mi sforzo di essere testimone del miracolo della Chiesa, cercando di dare a questo popolo di Dio che vive qui il senso della sua origine da Cristo, della novità che attraverso la predicazione e i sacramenti arriva dentro la loro vita, della novità di cultura che da questa fede nasce, di questa novità di ethos, l'ethos della carità, l'ethos della condivisione. Capite, fratelli miei, che quando vi stringete per sempre l'uno all'altro, non perché siete certi che non sbaglierete mai, non perché siete certi della vostra o dell'altrui impeccabilità, non perché siete certi che le circostanze inclineranno sempre al benessere, perché la Chiesa nella sua saggezza vi ha fatto dire: io accolgo te nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore. Tutte le volte che ritrovate questa radice profonda della sua presenza in voi e fra di voi, gli chiedete il miracolo del cambiamento della vita, del cambiamento del mangiare e del bere, del vegliare e del dormire, del vivere e del morire. Potessimo chiedere alle generazioni che ci hanno preceduto nel segno della fede, e che l'hanno lasciato in questi luoghi dei segni straordinari della loro fecondità? Quali erano le immagini del mistero di Dio nel mondo? Vi avrebbero indicato senza nessuna esitazione le chiese in cui celebravano l'Eucarestia, per renderle belle, per renderle sempre più belle, sacrificavano giornate e giornate di lavoro, e quei poveri piccoli introiti che avevano, perché ci fosse San Leo, perché ci fosse Ponte Messa, perché ci fosse il santuario della Beata Vergine delle Grazie, la chiesa e poi la casa dalla famiglia, dove la famiglia rendeva la chiesa pane e vino, sangue, capacità di accoglienza. Quando abbiamo fatto quando ci siamo radunati per lanciare a tutta la diocesi, che ha risposto in modo straordinario e progressivo di anno in anno, la colletta alimentare che alimenta i banchi alimentari, senza dei quali i conventi di clausura sarebbero chiusi, senza dei quali non potremmo fare quello che facciamo come piccola chiesa del Montefeltro. Ma ha stupito alcuni banchieri con cui ho parlato l'altro giorno a Teleromagna. Noi diamo ogni anno, e c'è qui Morris che è buon testimone, diamo almeno 250.000 euro in carità economica, altrimenti decine e decine di famiglie non potrebbero pagare le bollette o gli affitti, e corrispondentemente diamo 250.000 euro più o meno in derrate alimentari che per fortuna ci vengono dati. Noi possiamo far questo perché c'è stata qui nei secoli una capacità di solidarietà che adesso ci è ignota. Noi vorremmo soltanto una cosa, che le nostre famiglie portino nel mondo sacrificatamente e lietamente la novità di Cristo. Ma se la novità di Cristo non è mangiare e bere in modo diverso, non è considerare le proprie risorse economiche in modo diverso, se non è concepire il proprio spazio e il proprio tempo in modo diverso, se non è concepire la nostra famiglia come strutturalmente aperta all'incontro con gli altri e con i loro bisogni, allora il mondo di oggi non associa le nostre case alle case di coloro che vi hanno preceduto, magari dei vostri nonni o dei nostri bisnonni, e la vostra casa finisce per scomparire nell'anonimato di questa società in cui si vive male, e vorrei dire si abita anche male. Non è un progetto rivoluzionario, è l'unico vero grande progetto rivoluzionario che si è incaricato Dio di scriverlo, dalla prima all'ultima parola. È il mistero della sua presenza che entra nella nostra vita, e a voi non è entrato soltanto nella vita di ciascuno di voi come singolo. Questo è il miracolo del matrimonio. Il Signore Gesù è entrato in prima persona e realmente dentro questa unità, e l'ha resa l'espressione più tranquilla, più quotidiana, più normale della grande novità di Cristo, che è la sua Chiesa, la sua sposa nel mondo. Diceva Giovanni Paolo II, e con questa immagine vorrei lasciarvi questa immagine come in estrema sintesi quello che vi ho evocato, ma ho evocato a me stesso, perché se quel che ho detto a voi come famiglia non diventa l'esperienza della Chiesa, ho parlato invano. Non possiamo chiedere a voi quello che non facciamo noi, o meglio, non possiamo chiedere a voi quello che non tentiamo di essere noi, perché la Chiesa non ha bisogno che facciamo, ha bisogno che siamo. Giovanni Paolo II, visitando per la prima volta nel lontano 1980 la città di Norcia e celebrando l'immagine, la testimonianza, l'esperienza di San Benedetto da Norcia, fondatore non della Chiesa europea, fondatore della civiltà europea. E la civiltà è molto più che la Chiesa. La civiltà sono le famiglie, l'arte, le istituzioni, il diritto, l'abitare, le strade, i collegamenti. La civiltà è molto di più che la Chiesa, tanto è vero che la Chiesa non informa una civiltà solo per i cristiani. La Chiesa informa una civiltà e la mette a disposizione di tutti. E tutti i popoli europei, entrando nella Chiesa, hanno ritrovato e sviluppato la loro identità. Per questo la Chiesa ha fatto nascere l'Europa, che dicano i massoni, i neoilluministi, i radicali che hanno impedito che nel preambolo della Costituzione europea fosse fatto richiamo alle radici cristiane dell'Europa, ma non sono mancate le radici che loro credono e sentono più importanti delle radici cristiane, la radice illuministica e la radice neosofistica della massoneria. Bene, evocando l'immagine unica di San Benedetto da Norcia, il Papa disse: era necessario che l'eroico diventasse quotidiano, perché il quotidiano potesse diventare eroico. Cristo è diventato un uomo ed è entrato dentro lo spazio della vostra vita e della vostra casa. È diventato ordinario. Lo straordinario ha assunto il volto della ordinarietà della vita, ma è a questa condizione che la ordinarietà della vita diventa straordinaria e che le cose ordinarie della vita annunziano a tutti che il Signore è venuto e ha cambiato e cambia la nostra quotidiana umanità. E così sia.